Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Sono già più di 160 le vittime finora accertate del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ieri sera, ora locale. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e da tutto il mondo arrivano offerte di aiuto. Nel 2025 c'è stata una diminuzione delle persone provenienti dall'Unione Europea che si sono trasferite in Svizzera, ma sono aumentati i frontalieri. Lo dice l'annuale rapporto sulla libera circolazione pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Petrolio, oro e borse. La tregua fra Iran e Stati Uniti è finora stata accolta con cauto ottimismo, con in particolare il costo del barile di greggio tornato ai livelli pre-conflitto. Sarà un'estate non facile sul fronte dei trasporti ferroviari in Ticino. Dal 20 luglio a fine agosto le FFS hanno infatti previsto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. E le mosse a sorpresa di Yakin valgono la quarta qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione. In attesa di conoscere l'avversaria dei sedicesimi di finale, rossocrociati già nella storia del mondiale. In Venezuela il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito il paese ieri intorno alle 18 ora locale è di oltre 160 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi. Si tratta di uno dei terremoti più forti degli ultimi decenni. Le due scosse principali hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 della scala Richter. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Sentiamo allora con Naima Chiccherio il racconto di queste ore con le voci arrivate nei circuiti internazionali.
Centinaia di persone si sono riversate per le strade di Caracas, molti con lo sguardo rivolto verso l'alto, in attesa di capire se la situazione si stabilizzerà o se crolleranno altri edifici. La scossa è stata fortissima, ho pensato che stesse arrivando un tornado, racconta una donna. Poi ho visto tremare tutto, ci siamo aggrappati l'uno all'altro, sentivo rumori di cose che si frantumavano, crollavano vetri, finestre e qualsiasi altra cosa. Il terremoto ha colpito il Venezuela nel tardo pomeriggio, molti erano a casa e stavano riposando. C'è da sentirsi male, la prima volta che viviamo qualcosa di simile, racconta una giovane. Mi sono svegliata con tutta la casa che tremava. Abbiamo dovuto portare fuori mio nonno che ha oltre 90 anni. Ora siamo qui in strada e aspettiamo di capire se possiamo rientrare. La città più colpita al momento risulta essere La Guaira, una cittadina di 40.000 abitanti a ovest di Caracas. C'è una donna sotto le macerie, il suo nome è Jennifer, abitava all'11° piano. La sentiamo urlare, ma non abbiamo attrezzature per tirarla fuori, racconta un residente. Tutto ciò che abbiamo è un piccone e una pala.
L'unico che abbiamo è un picco e una mandarlia.
Le squadre di soccorso riportano decine di casi come questo, voci che gridano e chiedono aiuto. Gli edifici crollati, ormai inagibili, sono molti qui. Il capo delle squadre di soccorso, José Pacheco, ne conta diversi senza dover fare neanche un passo.
Impressionante.
La situazione è molto critica, non è venuto nessuno, siamo qui da soli, mancano mezzi e soccorsi. Qualcuno deve venire ad aiutarci. Le offerte di aiuto internazionali non mancano, ne sono arrivate dall'Unione Europea, dalla Svizzera e soprattutto dagli Stati Uniti.
E sul terremoto in Venezuela, negli Stati Uniti, si è immediatamente pronunciato il presidente americano Donald Trump, affermando che gli Stati Uniti sono pronti a fornire il loro aiuto. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici, ha scritto sul suo social network Truth. Una solerzia che non passa inosservata, considerando che dopo la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro a inizio gennaio, gli Stati Uniti hanno messo le mani sul petrolio del Venezuela. Come leggere quindi questa proposta d'aiuto? Lo chiedo all'americanista Mario Del Pero, collegato in diretta. Mario Del Pero, buongiorno. Ecco, cosa dirci di queste affermazioni di Donald Trump?
Buongiorno, queste affermazioni, lo anticipava lei, ci dicono che Trump considera il Venezuela, l'attuale governo venezuelano, un alleato speciale da un lato, ma anche un alleato ormai soggetto a una tutela quasi coloniale da parte degli Stati Uniti. Poche settimane fa, in uno dei suoi frequenti post social, Trump ha indicato il Venezuela come il 51esimo stato dell'Unione, no? Mettendo una bandiera statunitense sopra il territorio nazionale venezuelano, a ostentare questa responsabilità, ma anche questo privilegio quasi imperiale che gli Stati Uniti avrebbero nei confronti del Venezuela post Maduro. La responsabilità, dicevo, quasi imperiale, comporta anche in un momento come questo fornire aiuti indispensabili a un paese piegato da questa calamità e da questa tragedia.
Professor Del Pero, rimaniamo negli Stati Uniti perché al di là di quanto successo in Venezuela, ieri appunto negli Stati Uniti sono state inaugurate le celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza, celebrazioni che Trump ha utilizzato come palcoscenico per un comizio rivolto ai suoi sostenitori. Questo evento, che dovrebbe celebrare l'unità del paese, è diventato invece polarizzante perché non rivolto a tutta quella parte del paese che non si riconosce nella politica MAGA.
Ma è indubbiamente così. Allora, la storia della dichiarazione di indipendenza, dei suoi anniversari, è una storia di scontri per la sua appropriazione o per la interpretazione del suo significato ultimo. Anche il bicentenario di 50 anni fa, del 1976, fu caratterizzato da letture diverse del significato e dell'attualità dell'indipendenza degli Stati Uniti. Con Trump abbiamo fatto un salto di qualità, perché c'è un'appropriazione piena della dichiarazione dell'anniversario, ma in una certa misura della parabola storica degli Stati Uniti, che è piegata a una parte politica, ovvero è piegata a un'idea di che cosa la nazione americana sia e debba essere, ed è un nazionalismo, come sappiamo, molto etnoraziale, quello rilanciato da Trump, con tutta una simbologia che lo accompagna: la banconota da $250 con il viso di Trump, 250 anni d'anniversario, il fondo per risarcire le vittime della giustizia politicizzata, 1776, 1 miliardo 776 milioni di dollari, e così via, per dire: siamo noi gli Stati Uniti e siamo una parte che aspira a essere il tutto, un presidente che non offre un messaggio inclusivo e unitario in alcun modo.
Grazie Mario Del Pero e buona giornata.
Grazie a voi.
Torniamo adesso sulla visita della Casa Bianca del segretario generale della NATO. Ieri Mark Rutte si è fatto precedere da polemiche rivelazioni rilasciate all'emittente Fox News sulla portata del reale supporto che gli alleati europei hanno dato alla guerra degli Stati Uniti in Iran, nonostante ufficialmente se ne fossero distanziati. Una comunicazione che ha irritato in particolar modo il governo di Roma, ma che risponde a un calcolo politico ben preciso. Ce lo spiega da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, a man who is respected all over the world, actually, but he's in charge of NATO, he's the Secretary General, Mark Rutte.
Se c'è un leader europeo in grado di confrontarsi indenne con Donald Trump nello studio Ovale, questo è Mark Rutte. A sole 2 settimane dal prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica, il segretario generale della NATO si è recato alla Casa Bianca per appianare i dissidi che oppongono l'amministrazione statunitense agli alleati europei, accusati di aver lasciato cadere l'alleato americano nella sua guerra sorpresa contro l'Iran, una guerra non comunicata loro ma condotta con Israele, e di beneficiare da decenni a UFO della protezione militare statunitense. Pur con gli ossequi e la captatio benevolenze di cui è maestro, ieri Rutte ha contraddetto entrambe queste tesi davanti a Trump.
I know there have been isolated cases about which you are really disappointed.
So che ci sono casi isolati a proposito dei quali lei è davvero deluso, ma in termini generali i vostri alleati europei vi hanno sostenuto. Insisto, dai 4 ai 5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi aeree europee. Nonostante la smentita, il presidente USA mantiene stima per il segretario generale e apprezzamento per il suo lavoro.
He's really done a great job. The man that's respected by everybody.
Anche sulla questione dell'apporto degli alleati europei alla NATO, Rutte tiene il punto con una serie di cartelloni ad uso del presidente e delle telecamere, mostra l'incremento delle spese militari degli europei dal 2017, inizio del primo mandato di Trump, ad oggi, un modo per disinnescare la narrazione degli alleati scrocconi portata avanti da Trump e a un tempo lisciargli il pelo. Questo, del resto, è il prezzo che Rutte è disposto a pagare di suo per compiere la propria missione, tenere in piedi la NATO in tempi avversi, tenendo conto dei reali rapporti di forza con Washington.
In Svizzera sono diminuiti lo scorso anno i lavoratori europei. Il saldo migratorio, pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia, sfiora le 51.000 persone. Un calo che segue il rallentamento delle dinamiche economiche per una presenza indispensabile in determinati settori e che contrasta le sfide legate all'invecchiamento della popolazione. Misto invece l'impatto sulle assicurazioni sociali. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dopo 3 anni di crescita è sceso nel 2025 il saldo migratorio fra la Confederazione e i paesi di Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio, restando però superiore alla media pluriennale. 50.900 persone, il saldo in favore della Confederazione, un'immigrazione legata alla libera circolazione che continua ad essere fortemente orientata al mercato del lavoro e strettamente legata alle esigenze dell'economia.
Die Zuwanderung aus der EU ist also eine nachfrageorientierte Zuwanderung.
L'immigrazione europea è un'immigrazione guidata dalla domanda, spiega la direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, Helena Budliger-Artieda. Parliamo di persone con un contratto di lavoro in mano che partecipano attivamente alla creazione di un valore economico aggiunto. Nel 2025 quasi 9 persone su 10 provenienti da Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio residente in Svizzera svolgevano un'attività lavorativa.
Donc la migration de l'Union Européenne, c'est un petit peu comme une réaction à nos poumons quand l'économie va bien.
Questa immigrazione la possiamo paragonare ai nostri polmoni. L'economia va bene e inspiriamo. L'economia rallenta e lasciamo andare, dice Jérôme Cosandet, capo della direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'Economia. Negli ultimi anni la domanda di manodopera straniera è stata particolarmente elevata nei servizi definiti ad alta intensità di conoscenza, poi nel settore sanitario e, come da tradizione, in quelli alberghiero e della ristorazione, edilizia e industria, che hanno fatto ampio ricorso al reclutamento all'estero.
Für den Wohlstand der Schweiz.
Una manodopera essenziale per il benessere della Svizzera, soprattutto perché siamo un paese che sta invecchiando, spiega Roland Müller, direttore dell'Unione Svizzera degli imprenditori. Secondo il rapporto presentato dalla Segreteria di Stato dell'Economia, negli ultimi 15 anni la manodopera straniera ha inoltre generato una crescita annua media del volume di lavoro di circa lo 0,8%, misto invece l'impatto sulle assicurazioni sociali.
Vous voyez ici en haut les cotisations salariales, donc à l'AVS et l'AI.
I cittadini europei versano più contributi AVS e AI rispetto alle prestazioni che percepiscono, indica ancora Jérôme Cosandet. Visti però i settori dove sono impiegati, versano in media meno contributi all'assicurazione contro la disoccupazione rispetto a quanto viene loro ridato. Aumentato infine lo scorso anno il numero di frontalieri assunti nella Confederazione.
Il prezzo del petrolio è tornato ai livelli pre-guerra in Medio Oriente, e questo grazie alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non è solo il greggio che sta reagendo alle novità sul fronte geopolitico. Anche le borse ci credono, mentre i cosiddetti beni rifugio stanno ridimensionando i guadagni. Per entrare nei dettagli abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, partiamo con il petrolio, il Brent per la precisione, che è il greggio di riferimento per noi. Un barile al momento quota $72, quindi il prezzo che avevamo alla vigilia del primo attacco statunitense all'Iran, che è stato il 28 febbraio. Questo ha ripercussioni positive sulle prospettive economiche mondiali, che non erano delle migliori, e i mercati rispondono di conseguenza anche loro in modo positivo. Comunque, attenzione, nonostante il calo del petrolio, non aspettiamoci un forte ribasso del prezzo della benzina al distributore, almeno nel breve termine. Parlando di mercati, segnalo che ieri sera la borsa di Zurigo ha chiuso con un nuovo massimo storico a 14.117 punti. Un record che potrebbe essere battuto già oggi. Ho detto potrebbe essere battuto perché i mercati, seppur ottimisti, rimangono molto cauti. Oggi si vedono dei rialzi, ma piuttosto timidi, anche perché ci siamo abituati al fatto che quello che si dice oggi, domani potrebbe non valere più. Allora godiamoci il momento, sperando che sia duraturo.
Ecco, Marzio, c'è un rovescio della medaglia, ovvero i cosiddetti beni rifugio, che invece stanno perdendo terreno.
Tra i beni rifugio il calo di prezzo più evidente è quello dell'oro. All'inizio del conflitto mediorientale un'oncia valeva $5.350, ieri sera invece ha chiuso sotto i $4.000, il valore che ritroviamo anche oggi, un valore sotto i 4.000 che non vedevamo dal mese di novembre del 2025. Il forte calo del prezzo del petrolio sta ridimensionando anche i timori di una crescita ulteriore dell'inflazione, e l'oro è il classico bene che si acquista quando si teme che l'inflazione cresca. Ecco la ragione del calo odierno. Poi c'è il franco svizzero, che ad un certo punto abbiamo visto a 90 centesimi contro euro e soprattutto contro il dollaro eravamo arrivati a 76 centesimi. In questi giorni il franco si sta indebolendo, contro euro è tornato sopra i 92 centesimi e contro dollaro sopra gli 81 centesimi. Dunque oro e franco indeboliti, segno che gli investitori per il momento credono in una ritrovata normalità.
Grazie Marzio Minoli della redazione economica. E sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quanto riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Ierace.
Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa, che deve essere manutenuta e ampliata, e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione, che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sui cartelli negli appalti del Moesano. La Commissione della Concorrenza estende per la seconda volta le indagini. Le imprese coinvolte salgono quindi da 6 a 9 e la conclusione slitta di almeno un anno. Per capire la portata della notizia bisogna tornare indietro nel tempo. Alessandro Tini.
La vicenda prende avvio ad inizio 2020. Il governo grigionese blocca diversi appalti nel Moesano. Ci sono anomalie nelle offerte per lavori pubblici. È una misura che suscita forti preoccupazioni. In gioco ci sono opere pubbliche e investimenti milionari. Il cantone fa verifiche approfondite, poi trasmette gli atti alla Commissione della Concorrenza. Nel giugno 2020 la Comco apre formalmente un'inchiesta su 3 imprese di costruzione. L'ipotesi: accordi illegali sugli appalti, i cosiddetti cartelli, imprese che si mettono d'accordo su chi vince una gara e a quale prezzo. Alterano così il libero gioco della concorrenza. Scattano anche le perquisizioni presso le aziende interessate. Un anno dopo, nel giugno 2021, arriva la prima estensione. Gli indizi raccolti portano ad allargare l'inchiesta ad altre 3 imprese a cavallo tra Grigioni e Ticino. Le aziende coinvolte diventano 6. Da quel momento la segreteria della Comco conduce un'istruttoria lunga e complessa, raccoglie documenti, interroga persone, ricostruisce numerosi appalti pubblici e privati. Nell'autunno scorso sembra tutto finito, il rapporto conclusivo è già stato trasmesso alle aziende coinvolte. Poi passa alla commissione per la decisione finale, ma proprio in questa fase succede qualcosa. Una delle imprese produce nuove informazioni. La Comco decide di riaprire gli accertamenti. Le verifiche supplementari fanno emergere indizi su possibili ulteriori accordi. Potrebbero essere coinvolte altre aziende. E oggi arriva la seconda estensione. Le imprese sotto inchiesta salgono complessivamente a 9. Ci vorrà almeno un altro anno per chiudere il caso. Per tutte le aziende coinvolte vale naturalmente la presunzione di innocenza.
E l'ondata di caldo si fa sentire fino in alta montagna in Svizzera. I ghiacciai hanno infatti già praticamente esaurito le loro riserve invernali. Sentiamo Valentina Moccetti.
Entro la fine del mese potrebbe essere raggiunto il cosiddetto giorno dell'esaurimento glaciale, ossia il momento in cui i ghiacciai hanno già consumato tutte le riserve di neve e quindi perso il volume guadagnato durante i mesi invernali. Secondo le stime di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Zurigo, questa soglia verrebbe raggiunta più precisamente lunedì 29 giugno, una data estremamente precoce, in anticipo quasi di un mese rispetto ad un anno per così dire normale. Tuttavia, non un record. Nel 2022, il giorno dell'esaurimento glaciale si è verificato persino 3 giorni prima. Ad incidere anche quanto generoso di neve è stato l'inverno precedente. Record o meno, fatto sta che il ritiro dei ghiacciai alpini continua ad accelerare. I ricercatori dell'ETH hanno calcolato che con lo sgocciolio dei ghiacciai svizzeri si potrebbe riempire una piscina olimpionica ogni 6 secondi.
Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.